Collegandoci con gli Stati Uniti d'America, proviamo di nuovo, ricominciamo da capo.
Da capo.
Oh, si sente allora, anche molto meglio.
Ok, allora ricominciamo dalla giornata di ieri. Ieri Trump ha fatto visita sia alla città di Daytona che El Paso, durante il suo volo da Daytona a El Paso, dicevo, l'ICE ha compiuto uno dei più grandi raid antimigranti degli ultimi 10 anni, ha accerchiato e fatto irruzione in 7 diverse industrie della carne, arrestando quasi 700 migranti e immediatamente, diciamo, dandogli diciamo la carta d'espatrio, questo appunto per diciamo continuare a fomentare questa paura anti-migranti, che è la stessa, diciamo, motivazione che ha spinto il terrorista di destra a compiere la strage di pochi giorni fa proprio a El Paso. El Paso comunque è stato teatro di proteste alla visita di Trump, insomma i giornali parlano di alcune diciamo tensioni tra manifestanti pro Trump e diciamo anti-Trump durante la visita appunto del presidente al Paso. I toni qui in America, diciamo, si concentrano su 4 principali questioni. La prima ovviamente è la retorica anti-migranti di Trump, che considerando il testo che il terrorista ha lasciato e ha pubblicato online, sembra appunto richiamarsi proprio alle parole di Trump in questi ultimi praticamente 2 anni, da quando è diventato presidente, anche durante la sua campagna elettorale. Ovviamente dopo qualsiasi sparatoria negli Stati Uniti si parla immediatamente della questione di leggi per il controllo delle armi. Come sempre c'è questa tensione tra democratici e repubblicani, dove i repubblicani, che ricevono un sacco di soldi dalla National Rifle Association, quindi l'associazione pro pistole ed armi, spesso, diciamo, blocca qualsiasi tipo di legislazione che cerchi di controllare di più il mercato delle armi. Questa volta diciamo sembra decisa a concentrarsi su quelle che qui chiamano red flag law, praticamente delle leggi che permette alla polizia di diciamo sequestrare armi a soggetti che si dimostrano pericolosi a se stessi e pericolosi agli altri, così, insomma, diciamo il testo della legge grosso modo dice. Questo è diventato particolarmente importante perché sembra dagli ultimi articoli pubblicati sulla sparatoria a El Paso che la madre del ragazzo avesse più volte mandato messaggi alla polizia dicendosi preoccupata per il possesso di armi automatiche da parte del figlio. Appunto, se ci fosse stata una legge, appunto una red flag in Texas, la polizia avrebbe potuto intervenire e sequestrare le armi al ragazzo. Ovviamente quando si parla di leggi sul controllo delle armi bisogna sempre ricordare che l'origine delle leggi anti-armi negli Stati Uniti è legata alla nascita e allo sviluppo delle pantere nere. Ricordiamo la prima legge sul controllo delle armi in California in particolare fu fatta proprio in risposta alla nascita delle ronde anti-polizia delle pantere nere, quindi bisogna sempre, diciamo, guardare con sospetto e attenzione a questo tipo di leggi e poi come saranno usate queste leggi. Un altro argomento che si discute molto ovviamente è come si può fermare questa, diciamo, questa radicalizzazione del movimento di estrema destra, una radicalizzazione che fa parte del movimento da sempre, diciamo, però ovviamente l'aumento di questo tipo di incidenti ha raggiunto anche il Congresso americano, e quindi si sta cercando di capire come poter bloccare l'espansione dell'estrema destra negli Stati Uniti. E due sono i tipi di approcci che vengono fatti, entrambi ovviamente problematici. La prima è di paragonare, diciamo, l'estrema destra all'ISIS o comunque al tipo di metodologie che il terrorismo, diciamo, di stampo islamico, se così vogliamo dire, usa le stesse tipo di tecniche, quindi diffusione via internet, propaganda via social media, eccetera. Ovviamente questo diciamo, sembra suggerire che la strategia che diciamo, il governo degli Stati Uniti vorrebbe utilizzare sarebbe di introdurre leggi e aumentare la sorveglianza sui cittadini americani, come è successo con il Patriot Act subito dopo diciamo l'11 settembre. E, ovviamente è importante sottolineare che questo tipo di conversazione intorno a la questione di denominare l'estrema destra come terrorismo domestico è una conversazione che è già stata affrontata, ma soprattutto per concentrarsi su movimenti di contestazione come Black Lives Matter o il movimento antifascista negli Stati Uniti. Non è un caso che proprio il senatore repubblicano Ted Cruz proprio poche settimane fa, in seguito a il tentativo di sabotaggio avvenuto contro un centro di detenzione dei migranti in Washington, e ne abbiamo parlato appunto poche settimane fa proprio qui su Radio Onda Rossa, Ted Cruz appunto ha twittato dicendo che sarebbe il momento di catalogare il movimento antifascista come un movimento terroristico. E quindi diciamo, questa conversazione su il cercare di applicare le stesse metodologie di indagine che erano state usate per sconfiggere il cosiddetto terrorismo islamico appunto ancora una volta sembra invece suggerire che si sta cercando di ampliare gli strumenti legali per poi mettere una museruola in realtà sul movimento antagonista negli Stati Uniti. E ovviamente c'è la questione della presenza dell'estrema destra su internet, e quindi, diciamo, c'è più questo discorso di vedere l'estrema destra come un problema tecnologico, diciamo. Quindi subito dopo la sparatoria a El Paso, uno dei uno dei servizi che permetteva a questo servizio di messaggeria online, appunto A-Chain, che è diciamo questo sito dove gli esponenti di estrema destra hanno sempre pubblicato i loro manifesti prima di questi attacchi terroristici, sia quello in Nuova Zelanda o comunque qualsiasi altro attacco avvenuto negli Stati Uniti, appunto uno dei provider ha deciso di scaricare A-Chain, e quindi A-Chain è andato offline per alcuni giorni e tuttora sta cercando di ripristinare il servizio, anche se con qualche difficoltà. Come sempre questo diciamo, questo approccio tecnologico al problema dell'estrema destra, insomma, è una visione abbastanza limitata, però c'è molta conversazione. Questo è legato anche poi a quello che è successo negli ultimi anni qui negli Stati Uniti, sul ruolo di Facebook e sul ruolo che ha avuto Facebook in generale i social media nell'influenzare poi le elezioni del 2016, del 2018, e comunque a fomentare diciamo questo tipo di clima e a offrire strumenti all'estrema destra per diffondere la propria propaganda.
Senti, volevo ripercorrere un po' con te tutte le cose tante che hai detto, iniziando dalla maxi operazione che c'è stata.
Sì.
Allora, quindi prima dell'arrivo di mentre Trump si stava recando su uno dei luoghi dove c'è stata la sparatoria, dove vengono, c'è stata insomma questa retata, la retata dove c'è stata, ho letto in
Mississippi, sono queste sette industrie dove praticamente preparavano il pollo, praticamente, quindi centri di smistamento di pollo e carne in generale. È un'industria ovviamente molto fiorente nel sud degli Stati Uniti, dove ci sono molte industrie appunto della carne, che spesso e volentieri usano lavoratori irregolari. E la cosa interessante ovviamente è che spesso e volentieri poi alla fine queste industrie non vengono quasi mai multate per questo tipo di irregolarità, mentre poi ovviamente i lavoratori e le lavoratrici si ritrovano in centri di detenzione e poi vengono rispediti nei loro paesi di origine. I giornali hanno pubblicato numerose foto di appunto scene strazianti in cui i figli, che spesso sono cittadini americani perché nati negli Stati Uniti, vanno fuori da questi centri di detenzione a dare l'ultimo saluto ai genitori che verranno rimpatriati. È stato interessante anche insomma giornali più mainstream come il New York Times hanno sottolineato come durante la conferenza stampa di ICE appunto per questa mega retata sono stati molto vaghi su che tipo di conseguenze queste industrie avranno nell'assumere appunto lavoratori e lavoratrici irregolari, mentre erano molto chiari su che cosa sarebbe successo ai migranti arrestati,
che appunto, come tu hai già detto, vengono direttamente arrestati, chiusi nei centri di detenzione ed espulsi.
Addirittura per questa mega operazione hanno utilizzato un mega hangar militare nelle vicinanze dove appunto hanno concentrato tutti i migranti arrestati. I giornali parlano appunto di questo mega hangar nelle vicinanze, dove c'erano sette stazioni diverse perché appunto volevano per processare i documenti e le necessarie questioni burocratiche relative ai sette stabilimenti che avevano accerchiato e da dove venivano arrestati i migranti, quindi insomma, e da lì poi venivano immediatamente poi rispediti ai paesi di origine,
cioè senza passare gente casomai sta tantissimi anni che sta negli Stati Uniti, appunto, senza poter passare neanche a casa a prendere niente, salutare un
appunto numerosi articoli raccontavano di queste telefonate che sono partite dalle diverse stabilimenti dove appunto i migranti chiamavano poi parenti o amici dicendo qual era la situazione e appunto di prendersi cura dei bambini. Ricordiamo che insomma la minaccia dei raid da quando Trump è salito alla Casa Bianca sono aumentati, quindi c'è stata un intensificarsi delle organizzazioni di queste comunità nel caso appunto di questi raid, quindi spesso e volentieri queste persone già sanno che cosa fare nel caso di questi arresti improvvisi, quindi comunque appunto i giornali riportavano di queste tipo di chiamate suggerendo appunto che i migranti non avrebbero avuto la possibilità di tornare a casa salutare i cari, salutare i figli, insomma situazioni particolarmente drammatiche, ecco.
Ma ci sono degli accordi con i paesi appunto immagino Centro Sud America, perché immagino molte volte non sempre si lascia qualcosa, quindi si ritorna anche in un paese dove molte volte non si ha niente.
Beh, questa diciamo è stata la grande battaglia che Trump ha combattuto negli ultimi mesi, in cui ha minacciato con delle appunto le ennesime tariffe e blocchi sulle esportazioni del Messico, chiedendo al Messico di intervenire e bloccare le cosiddette caravane dal Centro America al sud degli Stati Uniti. Il problema con Trump è che lui periodicamente appunto rilascia queste dichiarazioni dicendo che ha trovato degli accordi con il Guatemala, con il Salvador, su appunto riprendersi i migranti irregolari che lui ha arrestato, dopodiché poche ore dopo i governi del Centro America dicono in realtà non abbiamo avuto nessun trattato con nessuna discussione con Trump, nessuno sa bene di che cosa stia parlando, quindi è anche difficile capire poi che cosa sta succedendo tra appunto questi governi del Centro America e gli Stati Uniti. Diciamo Trump diciamo la tecnica di Trump si conosce, lui minaccia economicamente questi paesi. La scorsa settimana ICE ha detto che l'arrivo di migranti al confine sud degli Stati Uniti è in netta diminuzione, e loro dicono che questo è il risultato di operazioni che il Messico sta compiendo sul loro diciamo confine sud, quindi sembra che questo tipo di minacce stia funzionando. Poi come sempre questi numeri spesso e volentieri sono propaganda, quindi non è molto chiaro quello che stia succedendo.
Allora, diciamo, mi perprime molto questo, perché insomma comunque prendere 600-700 persone, che sono quantitativi insomma ingenti di persone, espellerli, rimandarli in paesi dove molte volte appunto non hanno nulla, molte volte certo. Non capisci neanche che paese d'origine è, quindi mi immagino pure, cioè, se realmente vengono spediti, se c'è anche a livello dei media vengono seguite anche, oppure molte volte, sai, immagino qui sparizioni di persone su cui nessuno poi fa domande, e insomma anche in Italia è capitato che c'è una diatriba, ci sono delle diverse denunce di per esempio tunisine, di famiglie tunisine che in Italia portano avanti dei processi perché non si sa bene i loro cari dove siano andati a finire, perché hanno messo piede nel territorio italiano, però poi non si sa che fine hanno fatto, non sa, si parla di 1000 persone. Quindi mi chiedevo insomma se poi ci fosse, ecco, questa tipologia di cosa.
Guarda, i giornalisti, diciamo uno, negli ultimi mesi si sono concentrati molto soprattutto sui centri di detenzione, quindi si sono concentrati molto sui migranti che sono qui e detenuti qui nei centri di detenzione. Ci sono state alcune discussioni, non so se ti ricordi, c'è stata la grande questione di questa decisione della Casa Bianca di separare le famiglie al momento nel momento dell'arresto, se tentavano di entrare in maniera irregolare negli Stati Uniti. Questa pratica era stata sfidata perché considerata incostituzionale, nonostante poi la Corte Suprema avesse dato ragione alle organizzazioni di aiuto dei migranti, considerando questa pratica incostituzionale, e quindi la Casa Bianca era stata ufficialmente aveva detto di aver interrotto questa pratica. Periodicamente escono fuori articoli sui giornali americani dicendo che tuttora non si sa bene quante famiglie siano state separate, quindi periodicamente si scopre che altri 500, altri 1000 bambini erano stati separati dai loro genitori, ma soprattutto che spesso e volentieri ICE non ha la necessaria documentazione per poi riunire queste famiglie. Quindi 6 mesi fa era uscito una serie di articoli sul New York Times in cui appunto si diceva che c'erano un centinaio di bambini di cui si erano persi totalmente le tracce insomma alcune corti degli Stati Uniti avevano appunto rilasciato proprio in seguito a delle denunce da parte dei familiari negli Stati Uniti, e avevano dato delle diciamo delle scadenze all'ICE, dicendo che nel giro di 6 mesi avrebbero dovuto rintracciare questi bambini e riunirli alle loro famiglie. Poi, come sempre succede nella stampa, diciamo, i cicli, no, di notizie cambiano molto velocemente, quindi probabilmente adesso, dopo la sparatoria a El Paso, dove appunto la questione dei migranti è al centro di questo atto terroristico, sicuramente, diciamo, la stampa ritornerà a interessarsi a questa questione. Comunque, tutte le volte che diciamo la stampa americana si concentra minimamente su questa questione, escono appunto fuori notizie molto allarmanti su come questi migranti vengono trattati, appunto, come dicevi tu. Non mi sorprenderei se appunto di queste 700 persone non si saprà bene che fine faranno, perché appunto molti di loro, spesso stiamo parlando di persone che magari vivono in questo paese da 15-20 anni, quindi, insomma, poi appunto, come dicevi tu, il legame col loro paese di origine
non è detto che ce l'abbiano.
Esatto.
Senti, l'ultima domanda che ti volevo fare è un po' rispetto invece a questi ai ragazzi omicidi, insomma.
Sì.
Cioè, ormai la tipologia adolescenziale dell'abitante del nascituro nordamericano è a un certo punto prendono un fucile e
sì,
sparano.
E sì,
mi chiedevo, insomma, dico, se si parlasse un po' anche, non so, dell'insegnamento a scuola, cioè non dell'insegnamento, però di come, insomma, una società anche che cresce questo tipo di adolescenti si fa delle domande anche rispetto a non solo alla circolazione delle armi, ma anche al fatto che comunque si hanno questi istinti, non so come spiegarmi.
Sì, ma guarda, sai, questa cosa
diciamo, perché è molto diffusa, diciamo, negli Stati Uniti d'America, insomma.
Come no,
diciamo,
e soprattutto
non è una cosa,
voglio dire, per esempio il caso di Daytona insomma è un caso molto molto particolare, nel senso che tuttora la polizia non è riuscita a capire diciamo l'origine di questa sparatoria. Ricordiamo che diciamo tra le vittime in Daytona c'è la sorella dell'omicida,
cioè, un litigio mattutino, non so come dire
quindi diciamo poi soprattutto adesso è uscito fuori questa notizia che gli amici di questo ragazzo a Daytona suggeriscono che il ragazzo fosse di estrema sinistra, che avesse simpatie per i socialisti d'America, quindi insomma, allora poi Fox ha cominciato a pompare questa storia dicendo che era un supporter di Sanders, quindi insomma adesso qui si sta montando tutta una storia sul perché si sta mettendo così tanto media dietro la storia di El Paso, ma nessuno parla dell'omicida di Daytona, eccetera. Il problema è che appunto in America purtroppo o si parla appunto del problema dell'amore o si parla della questione dell'estrema destra. Devo dire che hanno molte difficoltà, soprattutto perché spesso e volentieri questi ragazzi vengono fuori da situazioni che rappresentano un po' il sogno americano, no? Quindi sono ragazzi che spesso e volentieri sono cresciuti in sobborghi bianchi, che hanno una vita, insomma, più o meno agiata, e che appunto, diciamo, improvvisamente, se così vogliamo dire, poi appunto prendono questo fucile e sterminano. Ricordiamo che questo ragazzo a Daytona, i suoi compagni di classe delle superiori sostengono che si sapeva che era stato espulso dalla scuola perché aveva preparato una lista di ragazzi che lui voleva uccidere e di ragazze che lui voleva violentare. Quindi insomma, diciamo, sicuramente era un ragazzo,
un bravo ragazzo,
con alcuni problemi, ecco. Però non lo so, ieri era uscito fuori questa foto di alcuni esponenti dei giovani repubblicani, in cui avevano postato una foto su Instagram in cui insomma si prendevano gioco delle parlamentari di colore che Trump aveva attaccato nei giorni scorsi, suggerendo che volevano appunto violentare queste parlamentari. Quindi insomma sicuramente la comunità bianca in America deve cominciare a farsi delle domande molto serie. La questione è molto difficile, perché secondo me poi è una società molto è cresciuta sull'aggregazione non solo di razza ma anche di classe, quindi è molto difficile, devo dire, per gli americani poi affrontare in maniera chiara questa questione. Poi insomma è una società che ha un rapporto con lo spazio pubblico molto diverso rispetto all'Italia, dove non lo so, se io penso allo scontro che si faceva negli anni 90 nei centri sociali, cercando di creare dei centri di aggregazione che fossero al di fuori di certe dinamiche di mercato eccetera, questa è una conversazione che negli Stati Uniti non c'è mai stata. L'esperienza degli squat negli Stati Uniti era un'esperienza totalmente diversa dai nostri centri sociali. Hanno un rapporto, hanno un'idea di aggregazione che è molto legata alla questione di vai, paghi, compri, consumi e torni a casa, quindi non hanno molti strumenti secondo me poi per affrontare questa discussione in una maniera approfondita e intelligente. L'educazione qui ormai è diventata un'industria miliardaria, dove le università preferiscono spendere soldi sui loro stadi per le loro squadre di football, piuttosto che poi magari offrire borse di studio per ragazzi o ragazze con problemi economici. Quindi poi anche lì si aumenta questo tipo di segregazione, dove tu praticamente dalle elementari fino alla laurea ti ritrovi circondato da persone che praticamente hanno lo stesso colore della tua pelle e hanno la stessa estrazione sociale, quindi insomma
continuo. Ogni volta che facciamo dei collegamenti mi chiedo come fai a vivere là, che a me mi farebbe paura.
Non lo so, insomma potrei fare numerosi esempi di quello che sta succedendo in Italia per poi insomma far capire che
che non è la stessa cosa,
però. No vabbè, non ci spariamo così facilmente, però ecco insomma se
infatti andare, arriviamo all'Italia
quando esci dalla discoteca,
ecco, arriviamo all'Italia. Ci abbiamo avuto, allora, due domande ti volevo fare, poi ti lascio. Allora la prima,
sì,
è per
molto veloci le due domande,
molto
dai.
Veloci, infatti. Che devi andare alla prima è, questi adolescenti che fine fanno poi negli Stati Uniti d'America? Cioè, nel senso, nel corso degli anni difficilmente, non so, a Texas c'è la pena di morte, però se ne parla poi? Cioè, si fanno gli anni di carcere, ok, però c'è un...
Guarda, spesso e volentieri quando queste cose succedono... Allora, innanzitutto vorrei sottolineare il fatto che il terrorista di El Paso è stato arrestato secondo la conferenza stampa della polizia senza nessun tipo di incidente. Vorrei ricordare che due anni fa un ragazzo di colore all'interno di un Walmart è stato ucciso perché aveva in mano una pistola ad aria compressa che voleva comprare al figlio. E i poliziotti sono arrivati, gli hanno sparato nel giro di 5 secondi ed è morto. Insomma, questo anche per dare un po' il contesto degli Stati Uniti, stiamo parlando di una persona che con fucile automatico è andato in giro per Walmart e ha ucciso 22-25 persone ed è stato arrestato senza neanche un graffio. Queste persone di solito, e qui diciamo entra in gioco anche la discussione su che tipo di leggi vogliono far approvare, no? Queste sorta di leggi emergenza per il terrorismo interno, l'FBI sostiene che non ha gli strumenti necessari per bloccare questa avanzata dell'estremismo di destra. Altre persone dicono che in realtà non è vero ed è semplicemente una direttiva che è venuta dal Dipartimento di sicurezza degli Stati Uniti. Molti di loro in realtà poi finiscono condannati alla pena di morte negli stati in cui c'è o a lunghe condanne. Spesso e volentieri è anche vero che insomma i casi in cui queste persone vengono arrestate non sono molto non sono molto alti. Ricordiamo che la persona a Daytona si è praticamente suicidata appena la polizia è arrivata. Spesso e volentieri poi questi atti finiscono col suicidio della persona. Ecco, il caso, ricordiamo il caso della persona che fece irruzione nel cinema di Denver quasi mi sembra una decina di anni fa. Anche lui era stato arrestato. Questo è un altro caso di El Paso in cui era stato arrestato, ma di solito insomma poi l'autore si suicida o viene ucciso dalla polizia.
Allora, l'ultima domanda riguarda ovviamente questi due baldi giovani che sono stati arrestati in Italia.
Non c'è traccia, non se ne parla.
Non gliene frega niente. Perfetto.
No, ma soprattutto sono sconvolto perché entrambi vengono da San Francisco, quindi mi aspettavo che almeno i giornali locali ne parlassero.
Nella civile San Francisco, no? Cioè, voglio dire, nell'alta borghesia, ragazzi di Praga che dormono a Prati,
certo,
vengono
esatto,
da San Francisco.
Esatto,
ne stiamo parlando
esatto,
18enni.
Infatti è stato interessante che il padre abbia detto è normale in America girare col coltello.
Ed era la domanda che ti volevo fare. Allora, come si può venire dagli Stati Uniti d'America all'Italia, così stanno cercando, ci dicono i giornali, con un coltello dei Marines di 18 centimetri? Allora, innanzitutto come si acquista, come ne vieni in possesso e come ci arrivi in Italia?
Beh, io penso che se lo imbarchi lo puoi portare. No,
non ho capito, scusa, stavamo discutendo del fatto che in America in uscita non ti fanno i controlli.
No, dico se lo imbarchi, nel senso se lo metti nel tuo bagaglio in stiva e lo denunci alla partenza, secondo me non ti fanno problemi. Amici miei che sono andati in giro sono andati in giro con coltelli da cucina e l'unica cosa che hanno fatto è le hanno dichiarati al momento della partenza e li hanno messi nel bagaglio in stiva. Comunque sinceramente non so com'è, però è vero che diciamo non con coltelli da Marines, ma diciamo spesso e volentieri vedi persone con diciamo coltelli in tasca, coltellini insomma coltellini di un certo tipo, ecco. Comunque non è una cosa così rara negli Stati Uniti di vedere persone col coltello in tasca, ecco.
Va bene, comunque tutta la vicenda la continueremo a seguire. Adesso ti lasciamo libero per l'estate, ma quando torni dalle vacanze, non so se stai andando in vacanza, se negli Stati Uniti d'America si va in vacanza a Ferragosto come noi. E quando torni,
lavora sempre.
Se lavora, infatti, sei la terra del capitalismo. Però,
continuano i dubbi sul perché continua a vivere qua.
Bravo, infatti, lo continuiamo a chiedere tutti i giorni. Comunque, e quando, cioè, tanto questa vicenda di questi due ragazzi che è circondata da un alone di mistero che continua a non capirsi bene e continuerà. Non ti chiedo commenti su Diabolik perché l'uccisione, insomma, qua ci sono stati diversi, è stato un mese di diversi omicidi, settimane di intensi omicidi che andrebbero commentati un po' più approfonditamente, ma lasciamo perdere. Ti salutiamo, sappiamo che insomma c'è da fare, per cui ti salutiamo.